onda Ma 5 libri, alla scoperta di nuovi autori, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria.
Pino,
mi dica.
Ho fatto un piccolo errore con la sigla, no? Vabbè.
Le chiedo, ma devo fare la trasmissione sportiva o quella dei libri?
No, quella dei libri, perché mi sono lasciato.
Mi ha fatto venire il panico, sto rincoglionendo.
No, io.
Mi sono lasciato. Già mi pensavo, mamma mia, non mi sono preparato niente, me l'ho preparato per i libri.
No, mi sono lasciato trascinare dalla grande euforia di questa grande vittoria della Juventus, che di qua e di là ha vinto, vabbè, ho capito. Allora noi che abbiamo vinto lo scudetto, è finita subito lì. Questi perché hanno vinto la coppetta del nonno, vabbè. Tiremi in naso, dai.
Allora, visto che però in virtù del tuo piccolo errore mi permetti di dire che certo ieri la Juventus ha conquistato al Mapei di Reggio Emilia, a pochi chilometri da casa mia, ha conquistato la Coppa Italia e secondo me l'ha anche un po' rubacchiata.
Ma che strano, non succede mai.
Di fatto sono rimasto molto basito e sorpreso, perché ho visto un rigorino, non è che sia un grande intenditore, ma ho visto un rigorino che per la dea c'era proprio tutto, ma fa niente. Noi dobbiamo parlare di libri.
Certo.
Viva l'amico libro, che non ci abbandona mai, non ci tradisce mai, però, come al solito, io... non che mi vado a incasinare, non posso, non dire, visto che bene o male da 5 libri è comunque una tensione anche di informazione, io ho una pillola, se vuoi, Armando, che non c'entra niente con i libri, però mi sembra importante, perché non è che tutti l'abbiano captata. Se ti interessa, il nostro presidente Mattarella si è rotto le palle di fare il capo dello Stato.
Credo bene.
Avrei potuto dirlo nell'edicola di sabato, ma sarebbe stata una cosa un po' vecchiotta. Ma credetemi, Mattarella si è rotto le palle di fare il capo dello Stato e ha dichiarato ad alcuni, poi dopo le voci, sai, mi raccomando, non dite nulla, poi... è saltato fuori che lui ha detto: non mi farò rieleggere, sono stufo. Ecco, questo
lo capisco, perché sai perché, Pino? Dimmi. Con tutti questi tiramenti di giacca ormai non ha più giacche ma solo cappotti.
Scusa, questo però è piacevole. Senti, amico, io qui mi ritrovo stamattina casinatissimo, perché c'è tanto di quel materiale che non saprei da che parte iniziare. Ma intanto voglio, se me lo consenti, anche se ci sto facendo un pensierino, sto ricevendo veramente da tante case editrici, anche molto, molto note, molto importanti, libri da recensire. Mi si sta cominciando a riempire la casa. Ma di un po', Armando, apriamo una libreria io e te?
Per corrispondenza, però. ormai viaggia tutto su internet, apriamo una libreria e mettiamo in vendita, dai.
Va bene. Scherzo, io i libri non li darei via neanche per tutto l'oro del mondo, per me sono dei diamanti i libri. Allora, prima di partire con tutte le nostre recensioni, veramente ne ho un sacco, non ce la faremo sicuramente a fare tutto quello che nei miei pensieri avrei voluto fare, ma volevo ricordare che stasera gli amici del nostro di stima, il nostro grande, immenso Pier Francesco Grasselli, alle ore 19 stasera, ore 19, se andate sulla bella pagina della OM Edizioni, una casa editrice che sta veramente lavorando molto bene, il nostro Pier Francesco Grasselli in diretta, sta diventando più bravo di me, scherzo nel senso che è proprio così, presenterà in diretta dalla pagina di OM Edizioni il suo Leonardo Cuoco. Allora, io stamattina ho lavorato tutta la notte per preparare la trasmissione.
Mettela mica giù di ora, dai. Visto che tu sei così in confidenza con i libri, ti vengono spontanee, non hai bisogno di... dai.
No, ho bisogno. Io lo faccio anche per così, quando rinnoviamo il contratto mi devi essere un po' più
certo.
Ecco, siamo in piedi. Certo. Comunque stamattina, postando dopo due giorni di silenzio, sono stato sconnesso quasi due giorni con internet, ragazzi, non raga, come si dice oggi, non potete capire tutto sommato quanto poi ti venga a mancare. Ma io stamattina prestissimo ho fatto il tolto cavi, eccetera, e sono riuscito a farlo ritornare vivo il mio PC. E ho voluto postare il libro, la copertina, di un libro del quale diamo in via ufficiale alla nostra trasmissione Mac 5 Libri. E l'ho voluta dedicare ad Enrico Brizzi. Allora, il libro che è uscito da poco si intitola La Primavera Perfetta. La Primavera Perfetta di Enrico Brizzi. Per chi non lo sapesse, ma molti di voi sicuramente lo sapranno, Brizzi è quello che scrisse quel grande romanzo dal titolo Jack Frusciante, è uscito dal gruppo, è un libro veramente molto 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 bello, e devo dire che anche le critiche, generoso di penna, invenzioni e storie, Enrico Brizzi appartiene al mazzo di scrittori cui dobbiamo voler bene, perché di simili, al di là del singolo esito narrativo, in fondo non se ne fanno più. Questo non lo dice Pino, ma lo dice un fior di critico letterario, Marco Archetti, sul Foglio. Il Messaggero, invece, con Andrea Salate Vigliani, scrive scritto con una prosa lieve, carezzevole. La Primavera Perfetta danza pericolosamente su un dirupo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla fine, travolgendolo in una lettura che non riesce in alcun modo a frenarsi. Sono tutte critiche molto, molto, insomma. Poi, voglio, una donna, perché noi, è un uomo. Enrico Brizzi torna al romanzo con una storia intensa e coinvolgente che, toccando tutti gli elementi che decidono la felicità o l'infelicità di un uomo, disegna una tragicomica parabola di caduta e di rinascita, narrata con personaggi vividi e situazioni realistiche. Lo dice Paolo Perazzolo di Famiglia Cristiana. Visto che il nostro libro copertina, do ancora un po' di spazio a, veramente, al bel libro di Brizzi. romanzo puro, ma puro, nel quale lo scrittore bolognese si sbatte impietosamente di fronte alla caducità della felicità. Ci parla della friabilità delle nostre certezze, degli errori di ciascuno di noi e della possibile redenzione. E questo lo scrive sulla Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa Pierluigi Spagnolo. Poi voglio assolutamente riportarvi le critiche di due periodici che vanno a braccetto quei libri. Allora, Marzia Fontana della Lettura scrive: Brizzi si affida ancora a una vicenda di formazione dal sapore picaresco da raccontare attraverso il filtro dell'ironia le peripezie di un personaggio profondamente umano. Questa Marzia Fontana sulla Lettura, mentre Sergio Pent su Tutto Libri, pochissime parole, Brizzi respira con la naturalezza con cui scrive e viceversa. Io direi che questo per uno scrittore è un grande complimento. Allora, il bel libro, non c'è una critica contro, è edito dalla Harper Collins. È un libro che davvero vale la pena di leggere, sempre che ne abbiate voglia. Allora, prima di passare ad, perché ne abbiamo veramente tante di recensioni, se ti interessa, Armando, credo che interessi anche un po' a chi ci segue, agli amici del libro, dei libri, ieri, devi sapere, ho fatto un salto a Parma, è una città che adoro, mi piace tantissimo.
Sempre in giro,
No, tra l'altro ho anche dovuto rompere il mio salvadanaio, perché avevo bisogno di alcuni libri che non mi sono arrivati, e allora ieri è stato proprio uno shopping, altro che giacche d'Armani, libri, anche se le giacche d'Armani onestamente sono il massimo della vita, io ne ho una sola e...
Tanto per buttarla in faccia a noi poveri.
Dicevo che ieri sono stato a Parma, la bella Parma, la città della Luigia, e girando per librerie, direi le più note e abbastanza vicine, perché insomma io sono uno smacchinato, dunque ho dovuto sgambettare di qua e di là. Ad esempio, se vi interessa, io cosa ho fatto? Ho chiesto ai vari proprietari o semplici, come si può dire, venditori di libri, anche se questo termine non mi piace. Ad esempio, a Parma vendono tantissimo L'Uomo del Porto di Cristina Cassar Scalia, poi vendono molto Alabama, poi vendono molto E verrà un altro inverno, mentre grazie a Dio qui fra un po' arriva l'estate. Poi sempre la Feltrinelli, una casa editrice che io veramente adoro, soprattutto per i libri che stampava quando io ero un sessantottino, per tutto il resto dei miei sbagli, e questo è probabilmente la Camilla Bugnardi lo ha dedicato a me, per tutto il resto dei miei sbagli, e poi Maurizio De Giovanni, Sta andando bene, con un libro Rizzoli, Gli occhi di Sara. Vabbè, dai, il tempo corre, Feltrinelli, saltiamo alla Mondadori, parlo sempre di librerie. Vada Dio L'Uomo del Porto, Vada Dio La Sorella Perduta, Vada Dio Una Vita da Ricostruire, Vada Dio Gli occhi di Sara e Vada Dio L'Ater, della Sterling e Kupfer.
Insomma, c'è un affollamento da Dio.
Dai, poi mi piace perché cosa si trova in una piazza bellissima di Parma, piazza della Ghiaia, c'è cioè il Libraccio. Se capitate a Parma, andate a fare un salto dal Libraccio, perché è veramente qualcosa che va oltre, secondo me, la cruda libreria, anche se si respira sempre un profumo di carta incantevole. Dicevo, il Libraggio va da Dio, no, basta, va da Dio, va molto bene. Green Lights della Baldini Castoldi, Il pane perduto di Edith Brooke, edito dalla Nave di Teseo, altra bella casa editrice. Poi Disconnection non è dedicata a te né a me, l'ha scritta però De Stefano in compagnia di Ferraris. E poi I racconti del liberato della Rizzoli e Compro libri Giovanni Spadaccini. Io questo l'ho preso perché mi ha incuriosito il titolo, Compro libri. E allora dai, vi ho un po' raccontato come vanno le vendite, che poi onestamente
sì, ma io vi ho riportato. Pino, scusa, ti sei dimenticato qualcosa a Parma? I ristoranti, dov'è che sei andato a mangiare? E quali sono i prodotti che hai scelto?
Sono in dieta, Armando, devo tenere bassa la glicemia, ho fatto recentemente degli esami del sangue, sono un po' preoccupano, quindi no, comunque ci ho dato dentro ieri, lo ammetto, ci ho dato dentro.
Immagino che un bel prosciutto di Parma non te l'hai fatto mancare, dai. Conte la giusta.
Dai, scusa una cosa, tu vai a Parma.
Vabbè.
Con il gnocco fritto, il massimo della vita.
Certo,
no,
certo.
Un po' speluccato qua e là, non ho preso un piatto. Di tutto un po', Vabbè. Bene, tornando alle cose serie, anche se mangiare bene è una cosa seria, secondo me. Voglio parlarvi di questo signore, questo scrittore, si chiama Nunzio Smacchia, che ha scritto un grande successo del noir. Il titolo è Le verità nascoste. È un nuovo, sorprendente caso del criminologo Cosimo Rago. E qui c'è da dire che John Bassaret ha 12 anni quando scompare dopo l'uscita della sua scuola media a Bari. A lavorare a casa viene chiamato Cosimo Rago, appunto, criminologo, espertissimo, affascinante e metà di mondo, formatosi all'Accademia del Quantitico in Virginia. Lì, una decina d'anni prima dell'ipotetico rapimento, ha vissuto una intensa relazione con Eleonora Strasi, madre del bambino scomparso. Acuto e raziocinante, il libro, Cosimo Rago vive il lutto di sua moglie Caterina, che lo ha lasciato con una bambina da crescere, Silvia, e un border collie bianco e nero, in una scissione tra la verticalità del lavoro e l'orizzontalità dei rapporti amorosi, almeno fino a quando non si imbatte in Giulia Casati, una giornalista della redazione di Bari del Corriere della Sera, insieme ai suoi tre assistenti e all'aiuto del vicequestore Michele La Gioia, Rago risolverà brillantemente il caso. Olla, 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 olla. Oh, adesso veniamo ad un nome, ad un cognome che tanti riconosceranno, soprattutto i lettori di Corriere della Sera, ma soprattutto parlo di Aldo Cazzullo, una persona veramente carinissima che ho avuto modo di conoscere, di incontrare spesse volte a Milano. Aldo Cazzullo ha scritto veramente un bel libro, Le Italiane. Oh, finalmente, il paese salvato dalle donne. Oh, lo dice Aldo Cazzullo, e io ci credo. E ci ha creduto anche la Solferino, la casa editrice che ha pubblicato Le Italiane. Sentite un po' che bella questa cosa. Sono le donne a custodire l'identità italiana. Bella questa frase. Nel suo nuovo libro, Aldo Cazzullo racconta le storie delle protagoniste che hanno contribuito a costruire il nostro paese, la nostra bell'Italia, e che possono salvarlo oggi. Dalle centenarie che hanno fatto l'Italia, come la Rita Levi Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come, vabbè, mi viene un po' da sorridere comunque, Chiara Ferragni, figure storiche come Chiara D'Assisi, o le combattenti della Resistenza, donne di potere come la Nilde Iotti, che non se la ricorda, o le combattenti della parola, nel senso che lui rammenta, e mi fa un grande piacere, Alda Merini, una folle poetessa che ha scritto delle cose meravigliose, peccato che sia stata portata a conoscenza di tutti dopo la sua morte, dopo quasi una vita passata in un manicomio, tra l'altro a Mombello, non lontano da dove vivi tu, cara.
Ma va?
Non c'è nessuna, attenzione, non c'è nessuna malizia, ironia.
Meno male.
Anche perché i manicomi, grazie a Dio, sono stati chiusi, ma i manicomi sono dappertutto, ma non ce ne rendiamo conto. E quindi nomina appunto la Merini, nomina la Loriana Fallaci, oppure attrici come Monica Bellucci, cantanti come la Laura Pausini, campionesse dello sport come la Fede Pellegrini,
certo.
o nello spazio come Samantha Cristoforetti, un grande ritratto nazionale che conferma che l'avanzata delle italiane è appena cominciata.
Certo.
Quindi, cari uomini, non preoccupatevi.
Però Pino ha fatto un elenco di donne che veramente hanno fatto un po' la storia dell'Italia, no?
Certamente.
Come le... quelle che se vediamo oggi, è come si chiama, l'influencer, che
è una malattia che diviene da stanno bene,
sì, 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 ma... è così, io ogni volta stanutisco, perché veramente se quelle sono le donne che faranno l'Italia, mamma mia,
vabbè, quella ti fa venire
eh sì, infatti.
Scusate, ne scherziamo un po', ma Armando ha detto una cosa molto vera. Olà, mamma mia, che copertina. Allora, l'eroe, il sanguinario o il figlio della rivoluzione? Chi è? Questa non è una trasmissione col quiz, no. Ve lo dico io allora. L'eroe, il sanguinario e il figlio della rivoluzione, con un bel punto interrogativo, chi è? È Napoleone. Ha avuto quest'idea...
Che anche lui legato all'Imbiate, tanto per dire che avevamo il manicomio, ma anche personaggi del calibro di Napoleone.
Certo. Questo libro l'ha scritto Ernesto Ferrero, nella copertina è molto gradevole, è arancione, c'è una N, come appunto Napoleone. E questo libro, tra l'altro, io ho avuto anche modo di scrivere un lungo articolo qualche giorno fa su un giornale, perché il 5 maggio, per essere esatti, ricorreva il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, le luci e le ombre di un destino eccezionale. Devo dire che alla redazione, poi dopo l'uscita di questo articolo, sono arrivate molte lettere, infatti il direttore mi ha licenziato, no scherzo. No, semplicemente perché c'è chi lo giudica proprio un sanguinario, invece c'è chi anche lo reputa un eroe. Io sinceramente non mi vorrei esprimere, perché i morti, insomma, ha fatto quel che, insomma, lasciamo perdere, dai, diciamo, certo. Piuttosto che un libro che è stato edito della libertà delle idee, che fa parte del Corriere della Sera, e tra l'altro questo libro, che ritorna di grande attualità, fu premio Strega, premio Strega, non il premio Beccaria, del 2000, quindi però in questi giorni si trova nelle librerie, perché appunto è legata anche al bicentenario della morte di...
Senti Pino, a proposito di librerie, tu quando vai in una libreria, qual è il metodo che usi per scegliere un libro?
Non ho capito, scusa.
Quando vai nelle librerie, tu sei stato a Parma ieri e sei andato, certo, ad acquistare dei libri, qual è il metodo che usi per scegliere un libro?
Ah, io sono una persona particolarissima, perché parto con un'idea per prendere un certo libro, io vago, perché a me piacciono le librerie spaziose, magari su due livelli, quindi parto per prendere Tizio Caio Sempronio, perché insomma, detto fra di noi, i libri costano anche,
certo,
me ne arrivano tanti, ringrazio le case editrici, ma insomma, alcuni libri che a me piacciono magari non mi arrivano, e quindi vado per prendere Tizio Caio Sempronio, poi invece mi piace aprire i libri, leggere i risvolti di copertina, oppure la vita dell'autore, e quindi poi mando all'aria tutte le idee iniziali e prendo tutt'altro.
Pino, la prima cosa che ti attira è la copertina?
Ma vedi, anche ma stamattina mi proprio mettere in imbarazzo.
No, è per una curiosità, perché
no,
quando uno va poi in libreria, magari ha una certa idea e...
Ma guardate, allora, vi posso brevissimamente, ma senza star qui a fare il professore che fa la lezioncina, la copertina indubbiamente ha il suo valore, me lo spiegava anche proprio l'amico nostro che ti saluta tantissimo, Pierfrancesco della serie, mi diceva che la copertina ha un grande valore, e lui difatti le sue copertine le lascia fare, tra virgolette, le lascia, certo, fare a degli illustratori con i controfiocchi, quindi la copertina, ma non solo per l'amico Pier, certo, è importante. E poi, parlando invece, mi capita con alcuni uffici stampa di varie case editrici, non dico purtroppo, però il titolo conta parecchio. E a volte però succede, perché succede, e mi è successo spesso e volentieri, che il titolo che mi acchiappa, mi entusiasma, mi porta a comprarlo, qualsiasi sia il prezzo del libro, poi il libro invece ti delude, cioè, non, non corrisponde a quel titolo che mi aveva tanto attirato.
È un po' come i titoli sui giornali, insomma.
Sì, adesso però se ti voglio mettere... Ah, mannaggia, come sono in ritardo. Volevo chiedere a te, uscire un attimo dei libri. Ad esempio, secondo te l'importanza... Torniamo un po' indietro, che... ma secondo te una volta... Le copertine degli album dei 45 giri avevano un'importanza oppure...
Decisamente sì. Perché naturalmente, a parte il fatto che conoscevi comunque l'artista, no?
Certo.
E un LP con una certa copertina era di maggiore interesse, no? Poi conoscendo già l'artista sapevi cosa trovavi dentro, però la copertina aveva il suo fascino, insomma.
Hai perfettamente ragione. Io ho in mente una copertina di un LP, gli LP dei Beatles, che, dove sono in un cimitero, una cosa, te la ricordi?
In un cimitero, no, non me la ricordo.
No, comunque per dirti, è vero, la copertina dei libri, ma anche dei dischi, ha il suo peso.
Decisamente.
Purtroppo non sempre il titolo poi
corrisponde.
Allora, io sono in ritardo terribile, però non posso non menzionare la gentile Bollati Boringhieri, la Bollati Boringhieri, tra l'altro bollatiboringhieri.it, andate a vedere quanti libri sforna la Bollati Boringhieri. Allora, ad esempio, c'è il pensiero che conta, quando un libro racchiude un universo, ed il libro che è di Michele Cecchini si chiama E questo è niente. Poi passo, mamma mia che titolo, ecco, questo è un titolo che acchiappa, Il vizio innominabile, l'ha scritto Francesco Torchiani, e questo devo dirvelo, è la ricostruzione accurata e precisa dell'atteggiamento tenuto dalla Chiesa Cattolica verso l'omosessualità. Dal vizio innominabile alla stagione inaugurata da Papa Bergoglio, che però fatica a tradursi in posizioni ufficiali. Poi ancora due libri della Bollati Boringhieri, perché poverina com'è, proprio si comporta in maniera splendida. C'è Se non sai che sei viva, è di Maria Elena Bertino, una sposa dubbiosa, un destino sotto strane sembianze, un passato da ricostruire per poter guardare al futuro, candidato a Joyce Carol Oates Pritzker, il romanzo dell'esordio in Italia di Maria Elena Bertino. Ed infine Frammenti urbani. Frammenti urbani è firmato sempre per la Bollati Boringhieri, Frammenti urbani è firmato da Vittorio Magnago Lampugnani, tombini, fontane, cabine telefoniche, semafori, un viaggio dentro l'incredibile ricchezza che le città nascondono e che racconta la nostra identità culturale. Armando, io potrei andare avanti una vita, ma so che non è possibile. Comunque è tutta legna che ci può anche servire per la prossima, un po' di legna ci potrà servire
Evoluzione, perciò troveremo altra legna casomai, no?
Sì, questo, ecco, vedete, già un titolo così, però l'ho scritto la bravissima Carmen Totaro, un bacio dietro al ginocchio. Tra virgolette, può arrivare il momento in cui si deve avere il coraggio di bruciare tutto, anche la propria madre.
Ecco.
Un bacio dietro al ginocchio, ed è un edito da Einaudi, e Paolo Giordano la commenta il libro Una parola nuova sull'essere madri e figlie. Questo è un libro da non mangiare.
Sai, Pino, mi è venuto in mente una cosa mentre elencavi le cose che noi abbiamo, le cabine telefoniche, eccetera. Proprio riguardo i telefoni a gettone, te li ricordi? Che noi in radio, quando facevamo questo notturno Facciamoci Compagnia, avevamo i ragazzi in giro per il paese a sbloccare i telefoni, perché allora bastava un gettone e potevi restare tutta la notte. E allora c'era chi dava fastidio il nostro programma, cosa faceva? Andava, chiamava e bloccava la linea. Così. Allora, allora c'erano in giro 5-6 ragazzi per la città a controllare tutte le cabine telefoniche, a sbloccare i telefoni. Questo è così un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente.
Guardate, mamma, mi fa venire in mente quello che... Molto bella questo ricordo, Armando, anche perché mi ci fa tornare indietro, insomma, di tantissimi anni, perché poi dopo i gettoni vennero, se non vado errato, le tesserine, no?
Certo.
Magari fai parlare alla tua morosa che stava a Roma e tu stavi a Milano, però i gettoni andavano giù e sul più bello finivano e vabbè, insomma. Io penso, mi inventai, te la voglio dire questa, ma non per darmi delle aree, una trasmissione che abbia molto successo, e ne parlarono anche i due giornali allora del pomeriggio che uscivano a Milano la notte dell'informazione, mi inventai, quando ero a Radio Montestella, mi inventai una trasmissione che si chiamava Milano col gettone in mano. Cioè, io cosa facevo? Io stavo in studio, no? Mandavo in giro, come dici te, dei ragazzotti, no? degli ottimi invece professionisti, giovani, e andavano praticamente uscivano da Via dei Amici, dove c'era a Milano la Radio Montestella, uscivano e andavano in una zona di Milano, e le zone di Milano sono veramente tante, e da una cabina raccontavano in quel momento ciò che stava succedendo, chi c'era, chi non c'era, come era il traffico, se era successo qualcosa, insomma, davamo ecco, una non c'erano i cellulari a volte,
no.
Allora, e quindi questa Milano che gli sono in mano me la ricordo con tanto piacere, perché proprio la gente si appassionò a questo modo di cronaca, dove la bravura dei vari ragazzotti, tra virgolette, sapevano sempre cogliere un lato di colore dal momento che stavano dentro la cabina e si guardavano un po' in giro.
Senti, Pino, questa è la dimostrazione della fantasia di quei tempi, che faceva sempre cento, anche perché era facile inventare qualcosa perché nessuno l'aveva mai fatto, no?
Hai ragione.
Però a dimostrazione che c'era tanta fantasia nel fare la radio, magari un po' meno professionale di quel che è oggi, però la spontaneità, insomma, è rimasta imbattuta.
Guarda, Armando, poi veramente una cosa dopo poi mi taccio, tu hai detto due parole. Allora, spontaneità e professionalità. Io ve lo dico chiaramente, io sto ancora dalla parte della spontaneità. Poi certamente la professionalità è importante, ci vuole, il pubblico è sempre più colto, è sempre più informato, ma guardate ragazzi, anche oggi, nel mio mestiere soprattutto, nel tuo, in quello di tanti altri, ma non parliamo solo di comunicazione, ma la spontaneità, certo, riguarda molto la comunicazione, ma la spontaneità paga sempre, e la gente capisce quando una persona non è falsa o finta, ma è spontanea.
Io noto, sì, noto oggi che ci sono tutti questi conduttori perfettamente impostati quando parlano, che mi fanno da gioi calzette, come si dice.
Ma sì, noi lo stiamo ripetendo forse da troppo, ma io sto notando, insomma, la mia vita è molto legata alla radiofonia, come non posso non parlarne. Abbiamo praticamente iniziato così insieme a far radio, forse io sono fregato di un anno, ma cosa volevo dire? Che oggi, lo devo ammettere, io sento tanti, chiamiamoli speaker, conduttori, come volete voi, sembrano fatti con lo stampino, anche i programmi sembrano fatti con lo stampino. E quindi io delle radio di una volta ho una grande grande ricordo, un po' di nostalgia, ma noi, secondo me, adesso qui non ti chiedo di aumentarmi il contratto per il prossimo anno, ma io dico che a Radio M5 in certe occasioni noi ritorniamo al nostro vecchio vizio, che è quello della spontaneità.
È così.
Magari fai qualche errore, ti dimentichi qualcosa, però la spontaneità, ragazzi, è la cosa, una delle cose più belle che
è il bello, perché l'Italia non è fatta solo di persone culturalmente preparate, è fatta di tante sfaccettature, no? Perciò
bravissimo.
Ognuno si esprime come faccio io, nel senso che commetto tanti errori, però è il mio modo di essere, no? E così dovrebbe essere, cioè non troppo, come dicevo prima, nel dire certe frasi controllate, non sbagliare, eccetera, perché insomma anche nel dialogo che facciamo con i nostri vicini, eccetera, non è che stanno lì a impostare la voce per parlare, no?
Certo. Quindi viva la spontaneità, e mi raccomando, sabato non mettermi la sigla dei libri, se no vado. Devi mettere quella dell'edicola,
ecco, va bene, me lo ricorderò, insomma, questa dimostrazione che siamo spontanei, insomma, avevo in mente il calcio e anziché metterti la sigla,
perché sei reduce dalla partita di ieri sera,
sì.
Anche tu. Bene, siamo arrivati purtroppo, perché andrei avanti veramente una vita a parlare con Armando dei libri. Non perdete stasera alle 19 su Edizioni OM Leonardo Cuoco, ne parlerà in diretta il nostro caro amico Pier Francesco Grasselli.
Ciao Pier Francesco.
Difatti recentemente l'ho incontrato e ho detto: guarda, hai un amico in più, lui ha detto che ti sarà una sorpresa, non so quale comunque. Vabbè. Armando, è stato veramente. Oggi mi sono proprio non divertito, sono soddisfatto. Abbiamo detto tante cose. Forse l'unica cosa che non mi ha, no, io non sono depresso per il fatto che lascerà Mattarella, per carità,
No.
È grande presidente. Però hai detto tu bene all'inizio, Armando è tutto sommato un politologo raffinato, non lo vuol dimostrare perché lui fa la radio musicale, eccetera, come hai detto bene tu, mi è piaciuta questa tua cosa, cioè tutti gli tirano la giacchetta, vero?
Esatto,
tutti gli tirano la giacchetta, e lui si è rotto le palle, va bene? Mattarella si è rotto le palle, lo diciamo da radio, ma 5 si è rotto le palle e ha detto basta, io mi sono stufato e proprio non mi farò rieleggere.
Sette anni sono un massimo perché uno possa sopportare, no? Perché veramente lui, al di là magari di qualche errore a destra manca, però in realtà ha cercato di essere un po' da tutte le parti, nel senso che non era politicamente da una parte, eccetera, eccetera. Però tutti, come dicevamo prima, tutti che tirano di qua, di là, di su, di giù, lui non vede l'ora, poi a 80 anni è giusto che si prenda le sue vacanze.
No? Tra l'altro, certo. Va bene, Armando, è stato bello, è stato bellissimo. Mm-hmm. Noi ringraziamo tutti quelli che hanno avuto la cortesia e la pazienza di seguirci. Mm-hmm. Ci ritroviamo sempre
tra due giorni. Con Match 5 Football, giusto?
Vabbè, dai. No, sabato c'è l'edicola.
Ah, c'è l'edicola, ecco, che mi sfuggiva qualcosa.
Oh, ma Armando, ragazzi, mi sta sfuggendo via.
Vabbè.
Anche per me ti sei innamorato e ho testo un po' fra le nuvole.
Infatti è così.
Ecco, noi siamo innamorati della vita, questo
decisamente, sì.
Siamo innamorati della vita.
E della radio.
Della radio, e concludiamo inviando un messaggio che magari non arriverà mai a Franco Battiato, mm-hmm, del quale abbiamo fatto uno special qualche giorno fa, mi sembra martedì,
esatto,
al quale, a Franco, ce lo possiamo permettere.
Tra l'altro, scusami, proprio un'errata corrige. Franco Battiato non era a Milano, ma nella sua casa in Sicilia. L'avevo letto da qualche parte, invece era sbagliato.
A Franco, noi tutti, mi permetto di rendermi portavoce delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Franco, da lassù salutaci le stelle. Grazie. Ciao Franco, ci sentiamo.
Ciao Pino, ciao. Ci sentiamo anche noi, al di qua delle stelle, dai.
Va bene.
Ciao Pino, buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao.
Avete ascoltato Mac 5 Libri, alla scoperta di nuovi autori. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento la prossima settimana.